Buongiorno a tutti, mi sono permesso di fare le slide in inglese visto che abbiamo dei colleghi e amici sia della Svizzera che dell'Austria. Infatti vorrei parlare sul concetto della compatibilità. Questo concetto è un concetto a mio avviso molto importante e interessante perché collega due cose. La prima è il pericolo, è il rischio. E il secondo sono le nostre strutture, le nostre abitudini, come posso adeguarmi. Per cui è un primo passo per l'adeguamento nostro, del nostro fare, del nostro vivere, delle nostre costruzioni a quello che ci dà la natura. Allora, il primo passo ovviamente, e quello che serve, è una carta del pericolo idrogeologico. Queste carte sono sempre più importanti, tanto di più perché il territorio nostro, soprattutto molto articolato e anche con parecchia differenza delle quote da 200 metri fino a quasi 4.000, a questo punto servono queste cose. Ormai voi sapete quali sono i pericoli naturali, per cui non vi devo spiegare niente. La prima cosa importante, tutti parliamo di prevenzione. Il primo passo della prevenzione è il piano di pericolo, sapere dove ci sono i pericoli. Ma non sì, forse qua e là. Servono dei piani di pericoli molto dettagliati. Qui vedete la carta dell'Alto Adige, vedete che stiamo lavorando da parecchio tempo, in effetti dal 2008. E vedete che l'85% della popolazione hanno una buona conoscenza del territorio e della zona dove stanno abitando, dove vivono. Penso che entro quest'anno arriveremo quasi a 100%, speriamo bene. Come si va avanti? Cosa sono i passi? Allora, questi piani di pericolo vengono elaborati da tecnici che lavorano per il comune, poi fanno il loro lavoro, sono seguiti dagli uffici provinciali, sempre in discussione, poi alla fine vengono approvati dal comune, però la popolazione ha la possibilità di chiedere altre soluzioni, di verificare se le cose sono come pensano loro, perché anche la popolazione del posto ha un'ottima conoscenza anche degli eventi che ci sono stati. Per cui dopo questa riclassificazione talora, ma in ogni caso dopo questa discussione dove anche la popolazione stessa è coinvolta, vengono approvati ancora una volta dal comune e poi dall'amministrazione pubblica. Quali sono i dati di base? Le informazioni che abbiamo, però per un risk management ci vuole di più. Allora, prima base, piano di pericolo. Seconda base, le conoscenze del territorio e della popolazione. Poi dobbiamo sapere quante persone vivono nell'area indagata, come ci sono le case, come sono fatte, cosa sono le strutture, ma anche le infrastrutture, quali sono le infrastrutture importanti, meno importanti, e alla fine anche danni secondari che possono succedere. Quando le strade sono chiuse, ovviamente ho dei danni secondari. Se non ci arrivo in ospedale, se non arrivo a lavorare, ci sono i danni secondari. Ovviamente anche dobbiamo sapere dove abbiamo le nostre posizioni della protezione civile, quali sono i centri, quali sono i nuclei, quali sono le possibilità. Con queste basi, poi ovviamente ci sono più possibilità di ridurre il rischio. Posso ridurre il pericolo facendo delle opere statiche molto grandi, per cui lì veramente riesco a ridurre il pericolo. Posso ridurre la vulnerabilità e anche l'esposizione delle mie opere, e anche qui riesco a ridurre il rischio. Cioè faccio qualcosa che le mie strutture siano compatibili con il rischio esistente. Potrei anche spostare le case e così mi tolgo fuori dalla zona di rischio. Però uno dei punti più importanti, non costruisco nelle zone di pericolo e così non c'è rischio. Cioè anche questo, il primo passo è il piano di pericolo. Ovviamente quando è successo o quando siamo nelle peste, possiamo fare anche un management del rischio residuo con le nostre strutture, i corpi dei vigili del fuoco volontari, la protezione civile e quant'altro. Come si arriva a una gestione del genere? Alla fine, da noi in Alto Adige servono quattro documenti. Il primo documento è ovviamente una legge sull'urbanistica che prevede i piani di pericolo. Se non sono previsti, nessuno li segue. Per cui vuol dire, uno deve dire, servono i piani di pericolo. Punto. Sono da farsi e, come vedete, è stato inserito nel 2007 e l'abbiamo aggiornato nel 2018. Poi servono delle linee guida di come fare questi piani di pericolo. Devono essere congrui, devono essere uguali per tutto il territorio, devono funzionare e devono essere anche semplici, perché se uno non capisce quello che c'è, se è troppo complicato, la popolazione ti dice, beh, troppo complicato, me ne frega, non funziona. Ovviamente anche questi sono stati aggiornati. Il terzo passo vuol dire come vengono approvati. E in quell'effetto ho detto quattro passi anche lì. Prima si fa il comune che dà l'incarico, per cui il comune è coinvolto, la popolazione è coinvolta, l'amministrazione pubblica è coinvolta e tutti insieme alla fine i tecnici che l'hanno elaborato, i tecnici delle strutture dell'amministrazione pubblica. E la giunta provinciale la prova, per cui tante spalle che riescono a portare il rischio, ma anche la responsabilità. E alla fine l'ultimo documento, mi serve un documento che mi dice cosa posso fare nelle varie zone di pericolo o anche con quale rischio posso e devo convivere, oppure mi devo spostare, oppure non posso neanche costruire, per cui questi quattro passi, a mio avviso, sono importantissimi. Quali sono questi requisiti che servono? In primo luogo, un piano di pericolo molto dettagliato. In effetti, se è troppo sfumato, allora vengono le discussioni. Forse sì, forse no, ma mimo. E a questo punto, questo è anche la ragione per cui l'Alto Adige ci ha messo parecchi anni a fare i piani di pericolo, perché ci sono le simulazioni di caduta massi delle valanghe e quant'altro, nelle zone abitate, cioè lì dove abbiamo le nostre infrastrutture, dove ci sono i valori che devono essere protetti e possono essere protetti, devo avere conoscenze buone e dettagliate. Qui vedete anche queste. I cerchi grigi, dove abbiamo case singole, cioè anche per le case singole è importantissimo. E diventa ancora più importante nel momento, visto che con la legge del bilancio ultima è stato inserito l'obbligo di tutte le ditte con sede in Italia di fare un'assicurazione contro pericoli naturali. Questo è importante, vuol dire che le assicurazioni, ma anche chi ci vive sul territorio, deve avere una buona conoscenza del pericolo nel quale sta, se no qualcuno non riesce a gestire questa questione. Un altro importante documento di base è il passaggio e la definizione cosa posso fare nelle varie zone. E qui, anche qui abbiamo i nostri articoli, c'è un decreto del Presidente che dice, l'articolo 10, se l'area è esaminata e non ci sono pericoli H2 fino all'H4, posso costruire senza grandi problemi. In zona rossa, area con un pericolo molto alto, io non posso costruire cose nuove. Punto, non posso. Se la zona è rossa, non posso. Allora, l'unica possibilità anche del comune, prima che io apro nuova area per le costruzioni, devo declassare il pericolo. Vuol dire fare opere di mitigazione molto importanti, strutturali, durabili, dove la manutenzione minima, così che è garantito che veramente il pericolo stesso può essere declassato. Nelle zone blu, invece, posso costruire, vivere, lavorare con un'analisi di compatibilità. Cioè, anche lì posso definire quali sono le possibilità strutturali, gestionali in quell'area per poter convivere con il rischio che esiste. E devo garantire di arrivare a un rischio specifico sotto RS2. Per cui tutto questo modello è legato al decreto 180 del 98 dello Stato, poi convertito in legge, per cui segue, per virgola, quello che richiede il 180. Vi faccio un esempio. Questo è il comune di Silandro. Abbiamo la zona rossa, vedete dei pendii molto ripidi, e qui abbiamo fatto un'analisi. Sappiamo che qui abbiamo 58 persone in zona rossa, 12 persone in zona blu, 202 persone in zona gialla, senza opere di mitigazione, ovviamente. Poi, se guardate le case, sono parecchie case. Se attribuite un valore tra 500.000 e 1 milione di euro, sapete quanti milioni di euro di valore abbiamo lì, e non parliamo di morti e feriti gravi, solo di infrastrutture. Abbiamo fatto un'analisi dettagliata, si vede che anche qui c'è stato un crollo, anche abbastanza grande, se guardate il blocco è bello grande, per poco non è finito nella piscina. Sulla base di questi eventi avvenuti, documentati nelle nostre banche dati, sono state progettate delle opere di mitigazione, in questo caso un tomo vallo e delle barriere paramassi fino a 5.000 kJ. Ovviamente con questo tomo vallo che sta tra l'altro sopra delle scuole con più di 400 alunni, a quel punto lì è veramente una cosa importante. Fatto le opere di mitigazione, dopo il collaudo, vediamo che in zona rossa adesso non abbiamo più nessuna persona, in zona blu non c'è nessuna persona, rimangono 24 persone in zona gialla. Questo vuol dire essere compatibile con quello che è il pericolo di questa zona, il rischio di questa zona. E ci fa capire anche che il rischio zero non esiste, è impossibile, cioè tecnicamente non fattibile e economicamente neanche. Vi faccio l'esempio di una casa singola, casa esistente, sotto un pendio di caduta massi. Ovviamente, la famiglia vorrebbe avere un balcone, ma se è compatibile, fa l'analisi di compatibilità, il progettista gli dice: guarda, il balcone lo puoi fare, ma fallo sulla parte opposta del pendio. Per cui serve la dichiarazione di compatibilità del progettista e poi ovviamente il collaudo di un ingegnere abilitato. Uno potrebbe anche dire: wow, questa è proprio la zona sbagliata perché questo versante è nord, per cui non c'è sole. A me serve sull'altro lato, io voglio il sole. A questo punto devono fare l'analisi di compatibilità geologica, cioè il geologo che fa tutte le simulazioni, tutto quello che è. Progetta delle opere di mitigazione, in questo caso una barriera paramassi, il tutto va costruito e ancora una volta serve un collaudo di un tecnico abilitato. Ma questo collaudo, sia chiaro, deve comprendere anche l'opera di mitigazione, perché sia la casa, il nuovo balcone e l'opera di mitigazione è un sistema unico. Per cui questo è importante e su questo stiamo lavorando ultimamente molto, che il collaudo finale di questo sistema deve comprendere anche le opere di mitigazione. E qui c'è un altro problema. Questo sistema funziona solo finché la manutenzione ordinaria e straordinaria è garantita. Altri esempi, le strade, infrastrutture, anche lì abbiamo fatto una valutazione. Dal 2012 stiamo seguendo la lista di priorità, così che siamo sicuri, sappiamo di ogni tratto stradale dei 2.800 chilometri strade statali e provinciali in gestione alla provincia, abbiamo fatto la lista di priorità che ci dice qual è il tratto più pericoloso. Vi faccio l'esempio del Virgolo, che è una delle entrate più importanti per entrare nel centro città di Bolzano, sotto una parete molto ripida, e qui si vede che abbiamo un traffico giornaliero, o meglio, di 38.000 macchine. Pensate un attimo, una dietro l'altra, sotto delle pareti rapidissime. Ovviamente subito è arrivato nella lista di priorità posto 2 in Alto Adige. Vuol dire che lì il servizio strade e le costruzioni strade devono intervenire. Non va avanti. Eccoci. Allora, anche lì, prima sempre l'analisi della questione, si è fatta un'analisi molto dettagliata con delle simulazioni e quant'altro, e si è visto che servono parecchi soldi, parliamo di qualche milione di euro. Non so perché, ma ha dei problemi. Né con le frecce, non va avanti, boh.
Può esserci supporto la regia? Avete? Ah, no, qua stai tornando indietro.
Eccoci. Okay. Il primo passo è stato un pronto intervento, perché c'erano delle zone veramente pericolose e abbiamo fatto un pronto intervento col brillamento delle zone da togliere subito. Secondo passo, ovviamente progettazione e implementazione delle opere di mitigazione. Anche qui un progetto, tra l'altro finanziato anche con fondi di Italia Sicura, anche questo si vede il pronto intervento dopo il crollo e le opere di mitigazione progettate a norma 11.2.11, ovviamente. Prossimo slide, please. Anche qui non so perché si ferma. Possiamo andare alla prossima? Allora, anche qui, dopo la realizzazione di tutto il progetto, questo punto è sceso al punto 14 della lista di priorità. Ovviamente anche lì non siamo stati in grado di proprio togliere il rischio del tutto e il pericolo, e si vede che servivano anche queste opere di mitigazione, hanno già avuto il collaudo non soltanto del tecnico abilitato, ma anche della natura, perché abbiamo già avuto i primi colli che sono stati fermati. Una cosa che tanti dimenticano è che bisogna verificare l'efficacia e l'efficienza di quello che stiamo facendo. E qui vi faccio vedere un tool che lo indica chiaramente. Questi sono i pronti interventi fatti dal servizio geologico. Anche noi abbiamo un servizio di reperibilità e qui vedete che fino al 2012 il servizio di reperibilità ha lavorato 2/3 per le strade e 1/3 per i comuni, cioè 104 contro 76. Dal 2012 in poi, con questa lista di priorità, noi vediamo che stiamo lavorando 1/3 per le strade e 2/3 per i comuni. E se guardate da 104 interventi per le strade, siamo scesi a 80 quasi. E vuol dire che funziona questo sistema, perché subito scendi. Vuol dire che è efficiente ed efficace.
Folkmar, ti direi di chiudere perché stiamo sforando.
Sono alla fine. Si vede che questo indice di intervenzione ci fa capire che dove abbiamo gli interventi maggiori? Sempre lì dove abbiamo le abitazioni, per cui questo è un concetto veramente legato al rischio e non al pericolo, che forse è più grande in alta montagna, ma qui dove si vive, dove si lavora, dobbiamo intervenire e cercare di essere e di lavorare e vivere compatibili con il nostro territorio. Grazie.